Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, 25 novembre, una data importante, è la giornata mondiale contro la violenza di genere sulle donne, una data che, come ricorderete, è stata istituita nel 99 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, una data che è nata per sensibilizzare l'opinione pubblica su una piaga che segna ancora pesantemente la nostra società. L'ONU ha inserito nel programma d'azione dell'Agenda 2030 per la costruzione di una società sostenibile proprio il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze. Siamo nel 2020 e purtroppo questo rimane uno dei traguardi che ancora appaiono lontani. Allora cosa si può fare? Beh, quello che possiamo, io direi dobbiamo fare, è lavorare tutti insieme, uomini, donne, per instillare la consapevolezza, per il rispetto nelle nuove generazioni, ma al tempo stesso anche per sostenere oggi le vittime, perché una donna che subisce violenza deve sapere di poter chiedere aiuto, di poter essere ascoltata, di poter vedere riconosciuto il suo status di vittima e sapere anche che può contare su una rete che può sostenerla, aiutarla a uscire da quella situazione in cui tante volte le donne restano ingabbiate. Sono delle situazioni dolorosissime. Pensiamo alle donne, pensiamo ai loro figli, in cui le donne rimangono ingabbiate. Situazioni tragiche. Allora, per lavorare, per accendere pensieri su questa data così importante, abbiamo in linea con noi un grande amico della nostra trasmissione, psicoterapeuta dell'età evolutiva, nonché medico e scrittore, Alberto Pellai. Ciao Alberto.
Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Guarda, proprio da uomo considero un privilegio poter approfondire con te questo tema. Credo che hai già nella tua premessa dette molte verità. Il fare prevenzione della violenza di genere e promuovere pari diritti, pari opportunità significa intanto vedere questo tema come una priorità dal punto di vista legale. Cioè bisogna effettivamente riuscire a intervenire in modo pronto laddove c'è un reato a tutela della vittima. Bisogna avere in mente che questo è anche un grande problema di natura sanitaria e quindi è fondamentale che i sistemi di sanità pubblica offrano su tutti i territori dei servizi che accolgono le richieste di aiuto e che soprattutto permettono poi la riconquista della dimensione della salute e del benessere per la donna che si trova intrappolata in una situazione che la fa stare male. Credo però che sia anche un grande problema dal punto di vista culturale ed educativo. In ambito culturale credo che centrale sia il modo in cui il femminile viene rappresentato, viene raccontato, viene reso protagonista e è quindi molto molto importante, ecco, non parlare del femminile solo come una dimensione problematica e vittimizzata, ma anche come una dimensione molto protagonista della vita collettiva, piena di competenze, così come è realmente poi nella vita reale. E dal punto di vista educativo credo che ci siano moltissimi aspetti legati proprio alle competenze per la vita, certo, e a tutte quelle abilità, modalità e attitudine proprio verso le pari opportunità che devono essere instillate proprio precocemente nella vita dei bambini e delle bambine affinché la loro vita sia degna di questa parola indipendentemente dal genere a cui appartengono.
Ma nella prospettiva allora dell'età evolutiva, se vogliamo ragionare in prevenzione per le ragazze e per i ragazzi?
L'approccio che viene più utilizzato in questo momento è quello che viene detto educazione di genere o educazione al genere. Significa proprio inserire la dimensione del maschile e del femminile come un obiettivo che necessita di un'educazione ad hoc. In molti casi fare prevenzione per esempio della violenza di genere in realtà ha comportato parlare soprattutto alle ragazze permettendo loro di riconoscere le relazioni all'interno delle quali possono trovarsi in una condizione di impotenza, di vittimizzazione, di manipolazione, e quindi molto lavoro è stato fatto in questo senso per aiutare chi sta crescendo a identificare quando una relazione affettiva o amorosa si trasforma in qualcosa di tossico e quindi di molto pericoloso per la vita del soggetto. Credo però che ci sia anche tutta un'altra area di lavoro molto molto importante, cioè se noi pensiamo che prevenire la violenza di genere sia allertare le ragazze verso il rischio rappresentato dal loro partner, fondamentalmente noi non facciamo altro che replicare e amplificare poi lo stereotipo per cui la ragazza o la donna rischia di essere vittima all'interno di una relazione e il partner maschile rischia di diventare invece il suo carnefice. E questo secondo me poi non raggiunge perciò il soggetto che ha più bisogno di questo approccio preventivo, che è effettivamente il maschio, il giovane ragazzo.
Ecco,
giovane
Alberto, questo è un fronte di cui tu ti sei occupato, che rimane spesso fuori dai riflettori, in silenzio, e quindi è il ruolo, il maschile.
Trovo che questa sia proprio un'area prioritaria, un focus di lavoro preventivo su cui è fondamentale che noi genitori, che gli educatori, che i docenti a scuola si concentrino. Ci sono proprio due aspetti che sono centrali in questo progetto proattivo verso la prevenzione della violenza di genere. Uno è l'educazione emotiva, che permette ai maschi poi di non essere analfabeti emotivi, cosa che poi all'interno delle relazioni amorose, nel momento in cui le cose non funzionano, impedisce loro di avere accesso in modo funzionale alla dimensione della tristezza, per esempio, che accompagna una separazione, oppure alla dimensione della paura, sentirsi abbandonati, sentirsi soli,
rifiutati,
impotenti, e quindi poi scatta nel maschio spesso come unica reazione quella rabbiosa e violenta, che trasforma il partner in una sorta di oggetto al quale io ho diritto, che devo possedere, a cui non lascio libertà di azione e di autodeterminazione. Ecco, questo aspetto è un aspetto di cruciale importanza nella crescita.
Da attenzionare.
Figli maschi, poi l'altra dimensione invece è quella molto più legata all'educazione sessuale, che rimane un territorio desertificato per i maschi. I maschi entrano in pubertà, nel loro sviluppo sessuale, circondati proprio dal silenzio degli uomini della loro vita. I padri non ne parlano, i docenti a scuola spesso non ne parlano, e spesso proprio la formazione nell'area della sessualità dei giovani dei ragazzi avviene nel territorio della pornografia, dove il femminile è un oggetto a consumo del maschile, è veramente un contenitore di piacere, ed è completamente svuotato invece la dimensione della sessualità da quegli aspetti relazionali e di intimità che la rendono invece una delle dimensioni da curare di più nel progetto educativo.
E da preservare, certo. Alberto, siamo in chiusura, ma tu hai parlato di educazione affettiva e di educazione sessuale dei maschi. C'è un tema che non lascia segni sul corpo, ma lascia quelli che tu hai definito i tatuaggi emotivi. È revenge porn.
Sì, è un tema che arriva sempre più all'attenzione anche della cronaca e perciò dei media, ed è proprio quell'idea di poter fare del femminile quello che si vuole al termine di una relazione amorosa, per cui si prendono scatti oppure video legati all'intimità sessuale condivisa con una persona, quindi assolutamente privati, e per vendicarsi per esempio dell'abbandono amoroso li si rende pubblici con una modalità chiaramente finalizzata a umiliare, a danneggiare, a degradare la persona. Chiaramente le donne sono quasi sempre le vittime di questa modalità d'azione, e questo è chiaramente un reato che si incrocia anche con la leggerezza con cui molte volte le persone si muovono nell'online, e spesso anche con quell'inconsapevolezza che i nostri figli hanno mentre precocemente esplorano il territorio del web. Quindi questo ci obbliga anche a spostare tutto quello che abbiamo detto all'interno anche delle vite virtuali dei nostri figli ed aiutarli ad avere competenze digitali che gli aiutino a sentire che quello che fanno nel virtuale è molto reale e ha conseguenze enormi nella vita reale delle persone.
Grazie Alberto per averci accompagnato in questa riflessione a voce alta. Buona giornata, buon lavoro, a presto.
Buona giornata a voi.
Ringrazio Gianmarco Ferronati in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto oggi dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e subito dopo per le nostre video interviste sulla pagina Facebook di Radio 24 e del programma. Buona giornata.